Uno dei seminari chiave di Lacan è il seminario 11. Perché? Perché in questo seminario noi abbiamo una delle formulazioni più sofisticate del rapporto tra il reale e il simbolico. E abbiamo l'inconscio che non è più soltanto un inconscio strutturato come un linguaggio, non è più l'inconscio che funziona come una catena di significanti che nel loro concatenarsi producono significazione, ma abbiamo, direi finalmente, l'inconscio come espressione di qualcosa che fa saltare le possibilità della significazione. Abbiamo l'inconscio come automaton e l'inconscio come tyuké. Se ieri abbiamo visto che, come dire, la questione sul piano dell'altro del linguaggio era tra la metafora e la metonimia, come se fosse la figura della metonimia la figura incaricata di rappresentare uno scivolamento non del tutto condensabile attraverso il potere della rappresentazione. Questa divisione interna all'inconscio strutturato del come un linguaggio tra metafora e metonimia, noi la dobbiamo applicare adesso allo stesso inconscio che da un lato funziona secondo le leggi della metafora e della metonimia e dall'altro lato invece si presenta come il fallimento del funzionamento di queste leggi. Ed è per questo che Lacan parlerà della tyuké, di questo inconscio, come il fallimento dell'automaton, il fallimento della ripetizione dei significanti. E qui avete la versione dell'inconscio come inciampo. Ieri abbiamo visto la differenza, per esempio, tra il più di senso prodotto dal motto di spirito e il meno di senso prodotto dal lapsus. In un caso avevamo più una logica di tipo metaforico, nell'altro caso invece avevamo uno scivolamento di senso che seguiva la logica della metonimia. Adesso noi ci ritroviamo con l'automaton, che è l'automatismo della ripetizione dei significanti, e invece la tyuké, che è l'emersione della dimensione reale dell'inconscio. Quindi nel seminario 10 e nel seminario 11 noi vediamo questo passaggio fondamentale di Lacan, che nel concepire la struttura del linguaggio inizia a mettere in relazione il rapporto tra il linguaggio e ciò che sfugge a ogni impresa del linguaggio. Il seminario 11 è fondamentale anche perché noi vediamo una teoria molto importante e che poi verrà mantenuta e che adesso poi vedremo, ci ritroveremo anche nella concezione dei discorsi, una teoria sulla cosiddetta causazione del soggetto, un modo per concepire la costituzione del soggetto, chiamiamolo nevrotico, perché ad automaton e tyuké noi possiamo affiancare anche un'altra coppia concettuale fondamentale, che è quella di alienazione e separazione. Posso spiegarla in maniera rapidissima questa cosa? Voilà. Qui voi avete la formula del discorso dell'inconscio, la formula del fantasma e potete capire benissimo che cos'è l'alienazione e la separazione. E provate a immaginare che nel caso clinico che abbiamo visto ieri non c'è questo discorso. Non trovate questo funzionamento. Guardate, potete segnarvi questo schema, segnatevi questo punzone in rosso. Allora, se voi prendete la prima parte dello schema, quella del soggetto barrato che viene rappresentato da un significante, un S1, per un S2 e poi avete il prodotto che è l'oggetto piccolo A. Nei termini di Lacan, del seminario 11, voi avete lì l'alienazione del simbolico. Avete un soggetto che viene rappresentato da un significante per un altro significante e questa operazione produce una perdita d'essere. C'è qualcosa dell'essere che non viene in qualche modo adottato dal sistema della rappresentazione dei significanti. Questo è il tempo dell'alienazione, che è il tempo che dal punto di vista clinico noi ritroviamo tutte le volte che un soggetto si chiede che vuol dire. È la logica del cercare di capire che vuol dire. Poco fa vi dicevo che a un certo punto nel seminario 10 Lacan parla dell'altro non solo come l'altro del linguaggio, ma come l'altro del desiderio. Ecco, la comparsa dell'altro del desiderio è la comparsa e l'introduzione del tempo della separazione. Perché nel tempo della separazione il soggetto non si chiede più soltanto rispetto al mondo che osserva, rispetto al mondo in cui è introdotto, che vuol dire. Non ricerca soltanto il senso. Nel tempo della separazione il soggetto si chiede che cosa vuoi tu da me. Il soggetto si ritrova non soltanto di fronte all'altro del linguaggio, ma di fronte all'altro del desiderio. Il soggetto si chiede chi sono io per te. È in questo senso che il soggetto si ritrova di fronte a qualcosa che è un significante dell'altro a cui ancora non riesce ad attribuire una significazione. È in questo senso che possiamo parlare del significante dell'altro come qualcosa che è più espressione, più produce più un effetto di reale che un effetto simbolico. Perché se producesse un effetto simbolico sarebbe un significante che rimanda un altro significante. Se invece un effetto di reale è un significante assoluto, absoluto, cioè sciolto da ogni legame. E l'angoscia è un affetto che non mente, perché l'angoscia parla di quel momento lì, del momento in cui io mi trovo di fronte al desiderio dell'altro e mi trovo in prossimità di fare esperienza dell'oggetto causa del desiderio. Cosa succede nel tempo della separazione? Perché possiamo concepire quello schema del discorso del padrone e se mettiamo il punzone tra l'S barrato e la A vi ritrovate la formula del fantasma. Qual è il prodotto del tempo della separazione? È il fantasma. Perché nel tempo della separazione cosa fa il soggetto? Per dire che cosa vuoi tu da me, il soggetto recupera quella perdita d'essere prodotta nell'alienazione significante e sovrappone alla mancanza dell'altro la sua mancanza. Ecco che cosa fa il fantasma. Sovrappone all'oggetto acquisire il desiderio dell'altro il proprio oggetto causa del desiderio, la propria, quella parte di sé che viene ritagliata, prodotta dal desiderio e che il soggetto colloca nel campo dell'altro. Quindi quando noi parliamo ad esempio della traversata del fantasma, perché diciamo l'estrazione dell'oggetto A dal campo dell'altro? Perché il soggetto nella traversata del fantasma non attribuisce più all'oggetto causa del desiderio dell'altro il suo oggetto causa del desiderio. Ecco perché noi diciamo che il fantasma è un filtro, è un'interpretazione del desiderio dell'altro. Perché il soggetto, per rispondere alla domanda che cosa vuole l'altro da me, l'altro vuole il mio oggetto A. E in questo modo il soggetto se la sbroglia con due questioni. Da un lato il soggetto riesce a dare una significazione a quello che l'altro vuole da lui. Quindi riesce a mettere, come diceva, avrebbe detto Carmelo Bene, un sasso in bocca al desiderio dell'altro. Dall'altro lato anche riesce a collocare nel campo dell'altro, quindi nell'universo dei significanti, quella vibrazione di reale che lo angoscia. L'angoscia ci dice quando noi ci troviamo di fronte al desiderio dell'altro senza la possibilità di attivare il nostro solito schema fantasmatico. Quindi quando ci troviamo di fronte al desiderio dell'altro, che rimane ignoto, e quando ci troviamo noi a fare esperienza di una spinta che ci sfugge, di una spinta pulsionale, di una spinta desiderante, da cui noi siamo spinti e non che dirigiamo. Nell'angoscia noi ci ritroviamo in quel punto lì dove l'oggetto del desiderio non è più l'oggetto a cui mira il nostro desiderio, non è più l'oggetto dell'intenzionalità. Da questo punto di vista noi possiamo dire che la psicanalisi lacaniana è diversa dalla fenomenologia, perché per la psicanalisi lacaniana non c'è soltanto l'oggetto intenzionale, l'oggetto a cui miro io, ma c'è innanzitutto l'oggetto causa, cioè l'oggetto che mi spinge verso qualsiasi altro oggetto. Come se noi dovessimo collocare l'oggetto del causa del desiderio prima del soggetto. Quindi non dobbiamo pensare che l'oggetto causa del desiderio è davanti, qualcosa verso cui puntiamo. L'oggetto causa del desiderio è la spinta che ci orienta verso qualcos'altro. Nella clinica, per esempio, può arrivare un paziente che nelle prime sedute racconta che quando deve uscire con le ragazze gli viene il magone qui, va in angoscia. Perché si ritrova di fronte a una situazione che non può controllare, non può decodificare, non può prevedere, di fronte a qualcosa che sfugge, come dire, alla sua capacità previsionale di controllo, ma lui stesso si trova preso da qualcosa che non riesce a governare, che lo eccede, che eccede la sua padronanza. E di solito arriva perché tutti i suoi meccanismi, potremmo dire, di contenimento di questa dimensione vibrante della vita, questo confronto col desiderio dell'altro e con la propria causa del desiderio, e il suo contenimento tipico è saltato. Il contenimento tipico può essere vedere come fanno gli altri con le ragazze, prendere consigli da tutti gli altri su come fare con le ragazze, e come vedere... Vedete, andare a pescare nel campo dell'altro quello che invece il soggetto deve produrre da sé. E la soggettivazione è la soggettivazione di questa dimensione vibrante dell'esistenza. È la soggettivazione di quella parte della propria esistenza che eccede ogni discorso dell'altro, sebbene sia frutto del discorso dell'altro. E così questo paziente, per esempio, potrebbe raccontarci che si è confrontato col fratello, che anche lui ha iniziato un percorso di psicoterapia, e dice perché quando eravamo piccoli lui era quello che pativa, perché io ero sempre considerato quello buono, quello bravo, e lui invece era quello scapestrato, che faceva quello che voleva e non si sentiva apprezzato dai miei genitori perché... non stava, diciamo, alle loro attese, e invidiava me perché ero invece considerato quello buono, quello bravo, però io da parte mia invece vedevo che lui in fondo seguiva quello che voleva e se ne infischiava delle attese dei genitori. Quindi nel tempo del fantasma c'è la costruzione di un'idea su qual è l'attesa che l'altro ha rispetto al modo in cui io mi devo giocare la mia parte vibrante che io posso vivere soltanto se ho il coraggio di attraversare quello che io chiamo il tempo del canotto. L'ho raccontato in tante occasioni questo esempio, che a mio parere è abbastanza esplicativo, di questo paziente che era in una piccola isola, doveva andare in un'altra isola e durante il tragitto vede un po' l'isola da cui era partito, a un certo punto non la vede più, non vede ancora neanche l'isola verso cui era diretto. Sarebbe bastato qualche grado e non avrebbe trovato niente. Ecco, nel tempo dell'angoscia noi siamo sul canotto, in quel preciso istante lì, in cui ci siamo distaccati dagli ormeggi dell'altro, ci siamo distaccati da quello che avevamo attribuito al discorso dell'altro, dalla mappa dell'altro, e siamo confrontati con qualcosa rispetto a cui non siamo garantiti. C'è un'esposizione radicale all'esperienza, che è il viaggio, che è qualcosa di non, che sfugge, potremmo dire, a ogni possibilità di sapere. E il tempo dell'angoscia, Lacan dice che per vivere il tempo del desiderio bisogna attraversare il tempo dell'angoscia. Perché nel tempo dell'angoscia noi ci confrontiamo con il desiderio dell'altro prima ancora che gli abbiamo dato la nostra interpretazione e ci confrontiamo con la nostra causa del desiderio senza garanzia, senza la garanzia delle aspettative dell'altro.